Sermoni domenicali di San Bonaventura da Bagnoregio. Seconda domenica di Avvento. Giovanni, mentre era in prigione, udì delle parole di Cristo. Sono parole che Giovanni pronunciò rivolgendosi ai discepoli. Infatti non si può pensare che il precursore di Cristo avesse dei dubbi sulla venuta di Cristo nella carne, dal momento che lo aveva appreso per mezzo dello Spirito Santo nel momento del battesimo, quando la colomba discese dal cielo e si posò sopra di lui, e udì la voce del Padre: «Questi è il mio figlio diletto». Anzi, gli aveva reso testimonianza: «Ecco l'agnello di Dio». Se non avesse saputo della sua venuta, come avrebbe potuto indicarlo e rendergli testimonianza? Perciò rimane che quando mandò i discepoli a interrogarlo, non fu che non sapesse o dubitasse, se si intendono bene le parole evangeliche che contengono esse stesse la spiegazione. Vi sono infatti da osservare tre cose nella frase riportata che esprimono tutta la verità. Prima di tutto, la prigionia di Giovanni viene a indicare il vario stato dell'uomo. In secondo luogo, si nota come fu fatta la domanda da parte di coloro che dubitavano della venuta di Cristo. In terzo luogo, si evidenzia l'esplicita risposta di Cristo data con le sue opere miracolose. Dapprima, dunque, si nota come nelle catene di Giovanni si viene a significare il molteplice stato dell'uomo. Avendo udito Giovanni, mentre era in prigione, le opere compiute da Cristo. In secondo luogo si nota quale fu la domanda avanzata sulla venuta di Cristo. Mandò due suoi discepoli a chiedergli: «Sei tu che devi venire o aspettiamo un altro?» In terzo luogo, come fu opportuna la risposta di Cristo per le sue opere miracolose. Gesù rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni quello che avete udito e veduto. I ciechi vedono, gli zoppi camminano, i lebbrosi vengono mondati, i sordi odono, i morti risorgono, i poveri vengono evangelizzati». Dice appunto: Giovanni, che era in prigione, udì quello che Cristo faceva. Le catene di Giovanni significano la varia condizione umana. Infatti, come Pietro, principe degli apostoli, dopo che fu confermato e fu posto in carcere, significa lo stato dell'uomo peccatore, così Giovanni Battista, posto in catene, viene a significare le anime che vengono a trovarsi in vario modo, in miseria e sventura. Dapprima indica l'anima prigioniera della colpa originale. In secondo luogo significa come l'anima è impedita dalle catene della pena del reato. In terzo luogo significa l'anima aggrovigliata dalle catene della miseria corporale. Quanto alle catene del peccato originale, si dice in San Luca: «Questa figlia di Abramo incatenata da Satana, non bisognava forse scioglierla dalla prigionia in giorno di sabato?» Cioè, questa donna così piegata verso terra da non poter guardare verso l'alto, significa l'anima che a causa del peccato originale è così legata alle cose terrene e inclinata al male, da non poter desiderare le cose celesti, per la difficoltà al bene. Satana l'ha incatenata con queste catene del peccato originale, cioè con l'inclinazione al male e la difficoltà del bene. E da queste non si è mai del tutto liberi fino a quando non giunga il sabato dei beati. Infatti col battesimo scompare la concupiscenza in quanto reato degno di pena, resta invece in quanto azione peccaminosa, come ciascuno di noi apprende per esperienza. Agli impedimenti connessi col reato degno di pena possiamo applicare il testo di Geremia. Cavò gli occhi di Sedecia e lo incatenò con ceppi per condurlo in Babilonia. Sedecia, posto in catene dal re di Babilonia, che si interpreta giustizia del Signore, simboleggia le anime che a causa del peccato d'origine, dal rigore della divina giustizia, furono poste da Satana tra i ceppi del castigo, ossia della privazione della visione di Dio. Dice che gli furono cavati gli occhi. Quelle anime, infatti, furono private della visione della vera luce. Viene condotto in Babilonia, ossia nel limbo. Infatti, Babilonia significa confusione, e ciò indica il limbo in quanto esprime l'oscurità in cui vi si trovavano i santi padri. Alle catene dell'infelicità corporale si può applicare quello che si legge nella preghiera che dice Manasse in persona di tutta l'umanità. Sono curvo sotto una pesante catena di ferro e non posso neppure respirare. Infatti, nello stato presente e infelice, l'uomo è sottoposto in molti modi alla catena di ferro, ora con quella della fame, ora della sete, a volte alla nudità, altre volte a quella della malattia. E non può neppure respirare perché lo contrasta la stagione estiva col troppo caldo, l'inverno per il troppo freddo, l'autunno per troppi umori, la primavera per la troppa acqua. Il tempo porta con sé il principio della corruzione. La sensualità si oppone alla ragione. La stessa volontà ha dentro di sé cose diverse e contrarie, e così il misero uomo, in qualsiasi parte, non ha respiro. Chiarito il significato delle catene di Giovanni, raffiguranti il molteplice stato dell'uomo, rimane da vedere il quesito posto da coloro che dubitavano della venuta di Cristo, espresso con l'aggiunta: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro?» Tale domanda posta da costoro manifesta il loro dubbio, ma nel sottolineare l'aspettativa mostrano pure di desiderarla. Infatti, dubitando, cerchiamo e abbiamo desiderio di ciò che aspettiamo. Ora pongono la domanda in quanto dubitano che il Cristo sia già venuto, ma sottolineano l'aspettativa perché desiderano che il Cristo venga. Prima domandano: sei tu colui che deve venire nel mondo per sciogliere le catene della colpa originale? Poi chiedono: sei tu che devi venire nel limbo a rompere i ceppi del castigo del peccato? In terzo chiedono: tu sei colui che deve venire a giudicare per eliminare le catene dell'infelicità corporale. Prima chiedono: sei tu colui che deve venire nel mondo per sciogliere le catene del peccato originale? Giovanni non aveva posto questa domanda per se stesso, ma per i discepoli che non credevano in Cristo, come si vede in Giovanni. Essi, spinti dall'invidia, vedendo che Cristo veniva preferito al loro maestro, andavano dicendo: Ecco che costui battezza e tutti gli vanno dietro. Perciò, allo scopo di rassicurarli, lo stesso Giovanni esclama: «Non vi ho forse detto che io non sono il Cristo e che sono stato inviato avanti a Lui?» Come dicesse: «Le cose stanno così». Anche in Matteo si legge che, anteponendo se stessi ai discepoli di Cristo, dissero a Gesù: «Perché noi e i farisei digiuniamo di frequente, mentre i tuoi discepoli non digiunano?» Pertanto, nell'intento di provvedere alla loro salute e consigliarli, Giovanni, trovandosi in carcere, nell'imminenza della separazione da loro col martirio, non volle lasciarli nell'errore e inviò alcuni discepoli da Cristo perché ne udissero le parole e ne vedessero le opere, dal momento che prima non avevano creduto alla sua testimonianza. Quindi, perché la risposta di Gesù fosse tale da sciogliere il loro dubbio, formulò la domanda conforme al loro dubbio: «Sei tu colui che deve venire?» Domandano in secondo luogo: «Sei tu che devi venire nel limbo per togliere via le catene del castigo del peccato?» Di questa venuta però Giovanni non era certo e quindi fece in questo caso la domanda per se stesso e non come per il primo caso. Su questo scrive Gregorio: «Giovanni non ebbe dubbi sul fatto che fosse figlio di Dio, ma qui voleva sapere se colui che egli aveva a gran voce proclamato, come già venuto, dovesse annunciarlo anche come Salvatore, precedendolo agli inferi. Quasi dicesse: «Come ti sei degnato di nascere per tutti, fammi capire se morirai pure per tutti, così che io, che sono stato precursore della tua nascita, possa esserlo pure della tua morte». In terzo luogo essi chiedono: «Sei tu che devi venire per giudicare e per eliminare le catene della miseria corporale?» Come dicesse: «Noi siamo edotti per mezzo della legge e dei profeti che vi sarà la risurrezione con la quale verrà tolto via dai corpi dei beati ogni difetto e infelicità. Perciò, se tu sei colui che deve venire per rimuovere questi difetti corporali, daccene la certezza, visto che ne dubitiamo». Dopo aver visto come le catene di Giovanni esprimono la varia condizione dell'uomo e quale fu il quesito dei dubbiosi sull'avvento di Cristo, rimane da vedere l'esplicita risposta delle opere miracolose di Cristo nelle espressioni successive. Gesù rispose loro dicendo: «Andate a riferire a Giovanni quello che avete veduto e udito. I ciechi vedono, gli zoppi camminano, i lebbrosi vengono mondati, i sordi odono, i poveri sono evangelizzati, i morti risorgono». Tale risposta infatti non riguarda la domanda, ma se esaminiamo bene diligentemente come il fatto viene rappresentato, dato che ogni azione di Cristo è per noi ammaestramento, potremo constatare che questa risposta soddisfa pienamente al quesito. Il Signore, infatti, che vedeva nei cuori, andò incontro al pensiero intimo degli interroganti più ancora che al fatto esterno della domanda. Infatti, per quelli che dubitavano che egli fosse il Cristo, fece opere che nessun altro fuori di Cristo avrebbe potuto fare, togliendo così ogni insicurezza, in quanto si crede più facilmente ai fatti che alle parole. Per questo, con tali fatti miracolosi, diede risposta a Giovanni che rappresentava le anime prigioniere di tante catene di sciagure e infelicità, col dire dapprima «andate e dite a Giovanni», cioè alle anime avvinghiate dalla catena del peccato originale, la venuta del Mediatore, perché io sono colui che è venuto al mondo per spezzare la catena del peccato originale, con l'assumere la carne umana. Per darvi prova di questo, i lebbrosi vengono mondati, i sordi odono. In secondo luogo, annunciate a Giovanni, cioè alle anime incatenate dal castigo del peccato, l'avvento del Salvatore, che sono io, che scenderò nel limbo per rompere la catena del castigo per mezzo della mia morte volontaria. E ve ne do il segno perché i ciechi vedono, gli zoppi camminano. Terzo, andate ad annunziare a Giovanni, cioè alle anime ineviluppate dalle catene della miseria corporale, l'avvento del Salvatore, perché io verrò per giudicare e togliere via le catene della miseria corporale per mezzo della glorificazione dell'uno e dell'altro uomo. Ne sarà segno la risurrezione dei morti e l'evangelizzazione dei poveri. Annunciate a Giovanni, vale a dire alle anime che sono in peccato originale, la venuta del Mediatore, perché sono io colui che deve venire nel mondo ad assumere carne umana, onde sciogliere il legame del peccato originale. I segni di questo sono: i lebbrosi vengono mondati, i sordi odono. La malattia della lebbra indica bene il peccato del primo uomo, perché come la lebbra comporta la separazione dalla comune abitazione, infetta tutto l'uomo e rende il generato simile al generante, così il progenitore fu, per il primo peccato, espulso dal paradiso, corrotto nel corpo e nello spirito, e generò i figli infettati dal peccato originale. Tuttavia il suo peccato viene considerato come una sordità, perché somiglia all'aspide che è sordo e rinchiude le sue orecchie per non udire la voce dell'incantatore che l'ammalia. Secondo Isidoro, esso mette un orecchio a terra e con la coda chiude l'altro orecchio. Allo stesso modo, Adamo chiuse l'orecchio della volontà, soddisfacendo con passione terrena e animalesca alla moglie, per non dispiacere alle sue voglie, e chiuse l'orecchio dell'intelletto con la coda, per cui avrebbe potuto ottenere perdono per il peccato, e così udire la voce di Dio che comandava: «In qualunque momento voi ne mangerete». Agostino commenta questo passo come segue. Adamo ritenne di poter fare ambedue le cose, cioè assecondare il desiderio della donna e poi pentirsene e farne penitenza. Di questa venuta si parla nel Salmo. Tu che siedi sopra i cherubini, manifestati davanti a Efraim, Beniamino e Manasse, risveglia la tua potenza e vieni a salvarci. Dio, convertici e mostraci il tuo volto e saremo salvi. Tu che siedi sopra i cherubini, manifestati davanti a Efraim, Beniamino e Manasse. Come dicesse, tu che presiedi nella tua eminente ed eccellente magnificenza a tutti gli spiriti celesti, manifestati davanti a Efraim, Beniamino e Manasse, ossia davanti a tutti gli uomini, con l'evidenza dell'umanità da te assunta. Risveglia la tua potenza. tu che dal nulla totale con la tua infinita potenza hai prodotto ogni cosa nel suo stato di natura, risveglia la tua potenza per condurre ogni cosa alla perfezione dello stato di grazia. Vieni a unire il principio della divinità all'estremo dell'umanità, nell'unità della persona, e così salvarci dalla schiavitù del peccato originale. Signore, Dio degli eserciti, convertici alla primiera innocenza, mutando l'empio in pio, che è opera di maggiore virtù e potenza che non creare il cielo e la terra. E mostraci il tuo volto con l'umanità che assumesti, e noi saremo salvi dal peccato del primo genitore. Perciò si dice nella lettera agli Efesini: egli è la nostra pace perché ha fatto di due una cosa sola. E ancora, egli è venuto ad evangelizzare la pace a voi che ne eravate lontani, come a quelli che ne erano vicini. Cristo, che è nostro riconciliatore presso Dio, fece di due una cosa sola, cioè della divinità e dell'umanità della persona. E venendo come vero mediatore che collega i due estremi, annunziò la pace ottenuta col suo avvento ai vicini, cioè ai giudei, in ragione della legge loro data e della promessa, e poi a voi, che eravate lontani, ossia pagani, che non avevano la legge e non conoscevano Dio. Annunciate alle anime trattenute dal castigo del peccato che io verrò nel limbo grazie alla morte dolorosa che affrontai per estinguere il castigo del peccato. Ne sono segno i ciechi che tornano a vedere e gli zoppi che camminano. Venivano considerati ciechi i santi padri che si trovano nel limbo perché privi della vista di Dio, ma anche zoppi, perché da una parte non avevano la pena del senso, ma dall'altra avevano la pena del danno, essendo privi della visione di Dio. E questo piede malato fu rimesso in salute con la discesa di Cristo nel limbo, quando poterono vedere apertamente la luce della divinità. Di questo avvento parla Baruch in modo figurato. Una grande gioia mi è venuta dal Santo per la misericordia che vi giungerà dall'Eterno vostro Salvatore. Vi ho visti partire con lutto e pianto, ma il Signore vi ricondurrà con gaudio e allegrezza. Anche se letteralmente si tratta del profeta che parla in persona di Gerusalemme, che si rallegra della liberazione dei figli di Israele che erano in mano ai nemici, prigionieri in Babilonia, tuttavia, dato che quello che a loro accadeva era figura di altro, l'espressione si può intendere come propria della Chiesa che gode della liberazione dei figli di Israele che erano nel limbo e quindi in qualche modo schiavi in potere dei loro nemici. Ora la Madre Chiesa aveva inviati i suoi figli con pianto e lutto in Babilonia, cioè nel limbo buio dai tempi di Abele fino alla morte di Cristo. Ma quando il Signore li ricondusse con la sua discesa al limbo, con gioconda allegrezza, e diede loro la gloria perpetua, allora venne loro la gioia dal Santo dei Santi, Cristo, assieme alla misericordia, perché con l'effusione del sangue di Cristo avevano ottenuto la liberazione. annunciate a Giovanni, ossia alle anime prigioniere della miseria corporale, la venuta del Signore, giacché io verrò a spezzare le catene della miseria corporale per mezzo della glorificazione dell'uno e dell'altro uomo. Questo sarà un segno per voi. I morti risorgeranno, i poveri saranno evangelizzati. Nella povertà e nella morte si evidenzia la doppia miseria da cui è oppresso il genere umano fino al giorno della risurrezione generale. Miseria che riassume ogni infelicità. Infatti, nella povertà si intende la mancanza di quanto è necessario, ma nella morte la sopportazione di ogni afflizione e dolore. Di questo avvento si dice in Ageo: ancora un poco e io sconvolgerò cielo, terra, mare e deserto, e metterò in agitazione tutte le genti. Poi verrà il desiderato da tutte le genti e riempirò questa casa della mia gloria. Ciò si adempirà quando il nostro umile corpo, che è casa di Dio, sarà risanato da ogni miseria col conformarsi alla chiarezza del corpo di Cristo. Ce lo conceda.